Al tempo di Gesù, chi erano le persone ritenute le più lontane da Dio? Indubbiamente i pagani. I pagani erano disprezzati, dovevano essere sottomessi. Basta pensare il pio salmista nel Salmo 79, come scrive: riversa il tuo sdegno al Signore sulle genti che non ti riconoscono, cioè sui pagani, e sui regni che non invocano il tuo nome. Quindi le persone più lontane da Dio sono i pagani. E tra i pagani, qual era la categoria di persone la più disprezzata, la più ignobile? Indubbiamente quelli che esercitavano l'attività di mago, un'attività severamente proibita e condannata dalla Bibbia, dal libro del Levitico. È comprensibile quindi lo sconcerto, la sorpresa della comunità cristiana primitiva di ritrovarsi di fronte a questa pagina di Matteo, il capitolo 2 di questo evangelista, nel quale si legge che i primi a riconoscere Gesù come Dio, come Signore, sono proprio non solo dei pagani, quindi persone lontane, escluse da Dio, ma addirittura che esercitavano un'attività talmente condannata, talmente maledetta, che nel primo catechismo della Chiesa cristiana, che si chiama Didache, cioè dottrina, insegnamento, l'attività del mago è proibita ed è inserita tra il divieto di rubare e quella di abortire. E quindi creò sconcerto che fossero proprio dei maghi. Il termine mago all'epoca dell'evangelista significava ingannatore, condannatore. Nel Talmud si legge che chi impara qualcosa da un mago merita la morte, e quindi creò grande sconcerto. Allora, questo scandalo della misericordia, come adesso vedremo, cioè l'amore universale di Dio, un amore che non soltanto è universale per la sua estensione ovunque, ma per la qualità, per tutti, un amore dal quale nessuno, qualunque sia la sua condizione, la sua condotta, si può sentire escluso, tutto questo sconcertò la Chiesa e cominciò anche qui, in questa pagina, un'operazione di annacquamento della portata teologica dell'Evangelista. Anzitutto il nome, il termine mago era sconveniente, era indecente, e si creò il termine neutro, insignificante, magi, quindi non tre maghi, come scrive l'Evangelista, ma magi. Poi in base ai doni venne definito il numero, tre, per dare dignità a queste persone, mica erano soltanto dei pagani, degli ingannatori, dei corruttori, venne data loro la dignità regale, vennero suddivisi per razze, bianco, negro e uno meticcio, e infine trovarono i nomi, Gasparre, Melchiorre, Baldassare, e i personaggi del presepio erano pronti, ma a scapito della portata teologica di questo brano. In questo brano, scrive l'Evangelista, che è nato Gesù, ecco, l'Evangelista suscita sorpresa, alcuni maghi, il termine greco è maghi, vennero da Oriente, quindi sono dei pagani. Dicono che hanno visto la stella, si credeva a quell'epoca che ogni persona nata avesse avuto la sua stella, lo diciamo anche noi nella lingua italiana, essere nato sotto una buona stella. Ebbene, all'annunzio che è nato il re dei Giudei, scrive Matteo, il re Erode restò turbato. Erode è un re illegittimo, è un re falso, e quindi resta turbato per paura che qualcuno gli possa soffiare il trono. Ha ucciso tre dei suoi figli per paura di essere spodestato. Ma quello che è grave è con lui tutta Gerusalemme. Sia Erode che Gerusalemme hanno paura. Erode di perdere il trono e Gerusalemme di perdere il dominio sul popolo, perché il Dio imposto dalla casta sacerdotale a Gerusalemme non è in alcun modo il Dio di Gesù. È un Dio falso, creato ad uso e consumo della casta sacerdotale al potere per dominare le persone. Ecco perché Gerusalemme, fin dal suo primo inizio in questo Vangelo, appare in una luce sinistra. Vedremo che la stella dei maghi, non brillerà su questa città e Gesù risuscitato mai apparirà in questa città assassina e sinistra. Ebbene, questi maghi si recano, continuano a seguire questo segno di Dio, questa stella, e giungono nel luogo dove si trovava il bambino, ed ecco di qui l'importanza teologica che l'Evangelista ci vuol dare. Innanzitutto provano una gioia grandissima. Mentre Erode e Gerusalemme, cioè l'istituzione religiosa, sono turbati, agitati da quello che sanno dovranno perdere, i maghi, questi pagani, sono entusiasti, sono pieni di gioia da quello che stanno per dare. Hanno capito che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma è importante, l'Evangelista, qui ci vuole fare arrivare, il significato dei doni. Entrano, vedono il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono, quindi riconoscono Gesù come re e come Dio, ed ecco l'importanza dei regali, dei doni portati da questi. Gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Cosa vuol dire l'Evangelista? L'amore di Dio è universale. Non c'è nessuno che possa sentirsi escluso dal suo amore, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento. Questi, abbiamo detto, erano dei pagani e erano dediti a un'attività condannata dalla Bibbia. Ebbene, l'Evangelista, anticipando il messaggio e la vita di Gesù, smentisce tutto questo. Non c'è nessuna persona che, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. E qual è il significato dei doni? Non esiste un popolo privilegiato, non esistono persone che hanno un rapporto privilegiato con Dio, ma Dio il suo amore lo offre a tutti quanti. Il popolo di Israele pensava di essere il popolo regale, il regno di Israele. Ebbene, offrendo loro, immagine della regalità, questo significa che il regno di Dio è esteso anche ai pagani. Il regno di Dio non ha dei confini, ma è un'offerta d'amore che aiuta l'uomo a cambiare la vita e permette a Dio di governare gli uomini non emanando delle leggi, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore, il suo spirito. Quindi il regno di Dio è esteso a tutto l'universo. Non c'è più il regno di Israele, ma il regno di Dio. L'incenso. L'incenso era un privilegio dell'offerta dei sacerdoti nel Tempio, soltanto i sacerdoti potevano offrire l'incenso. Ebbene, Israele si riteneva il popolo sacerdotale. Popolo sacerdotale significa che questo popolo ha un contatto immediato con Dio. Ebbene, anche questo privilegio di essere il popolo sacerdotale del Signore non è più riservato a Israele, ma è esteso a tutta l'umanità. Tutti possono rivolgersi direttamente al Signore senza passare attraverso alcune mediazioni. E infine la mirra. La mirra nel Cantico dei Cantici è il profumo della sposa. Uno dei privilegi di Israele era quello di ritenersi il popolo sposa di Dio. Quindi Dio era lo sposo e Israele era la sposa. Questo significava una grande intimità, anche perché poi lo sposo era colui che proteggeva, assisteva e si curava della sposa. Ecco, anche il privilegio di essere il popolo sposo di Dio non è più di Israele, ma è per tutta l'umanità. Ecco allora il significato di questa festa dell'Epifania, la manifestazione dell'amore universale di Dio. Non c'è nessuno al mondo che possa sentirsi escluso dall'amore del Signore. Questa è la buona notizia che l'Evangelista qui anticipa.